come fuoco e vento. Una comunità legge l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco, a cura di Don Davide D'Alessio.
Capitolo 5. L'identikit dell'evangelizzatore.
Terzo incontro, che sarà un pochettino diverso dai precedenti, perché abbiamo pensato di farlo in questo modo. In una prima parte, più o meno una mezz'ora, cercherò di stare dentro questo tempo, io dico ancora qualcosa per concludere in qualche modo il testo. Ecco. Poi abbiamo pensato di dividerci in alcuni gruppi, ed è per questo che avete il numerino, per dare la possibilità, gruppi anche piccoli, ecco, per dare anche la possibilità di scambiarsi qualche risonanza. Cioè rispetto a quello che si è ascoltato, non è per discutere, non è per fare grandi discorsi, ma in queste settimane io penso anche voi in qualche modo, ho sentito diversi commenti a quello che è stato detto, a quello che Papa Francesco ha scritto, commenti che è bene che ci scambiamo, in modo particolare io ne ho conservati due che mi hanno particolarmente colpito, appunto uno che diceva: io non avevo più speranza. Dopo queste letture, questo ascolto, è rinata la speranza. Ecco. Qualcun altro che invece mi diceva che bello, ecco, che se la Chiesa fosse così. Anche dirsi queste cose, scambiarsi queste impressioni, può eventualmente riprendere qualcosa di quello che si è ascoltato tra di noi, questo ci fa bene. Ecco. Per cui alle 9:30 circa ci dividiamo gruppi così, in questo modo. Ogni gruppo dovrebbe avere una persona di riferimento che aiuta un pochettino la condivisione. Verso le 10:15, 10:15 più o meno, facciamo la nostra pausa. Qui si può prendere un caffè, andare in bagno, scambiarsi ancora due parole. Alle 10:30 ci si trova qui e io poi concludo. Ecco, in questo modo il nostro incontro è leggermente diverso perché ha all'interno questo momento di risonanza. Allora, iniziamo subito. È passato un mese, più o meno, quindi come l'altra volta ho sentito la necessità di sintetizzare qualcosa. Rileggo alcuni passi che abbiamo già letto ma che sono importanti per collocarci nel contesto, quindi senza commentarli, ma li rileggo. Dunque, dicevamo, abbiamo iniziato con una parola sul contesto, lo ricorderete, siamo a pochi passi dalla fine del cristianesimo sociologico, nel quale cristiano e cittadino coincidevano, nel quale non si poteva essere altro che cristiani. La fede ereditata, dovuta, scontata, obbligata. La cultura attuale non trasmette più la fede, ma la libertà religiosa. C'è da rammarcarci, di fronte all'attuale scenario non più cristiano, per Evangelii Gaudium, dunque per Papa Francesco, c'è da gioire. Perché? Perché quello che ci aspetta è potenzialmente meglio di quello che stiamo perdendo. Usciamo dal cristianesimo dell'abitudine, dell'obbligo, e andiamo verso un'adesione alla fede segnata da libertà e gratuità. Ecco, queste parole le abbiamo lette più volte, ma mi pare che siano imprescindibili per collocare il nostro testo nel nostro contesto. Dunque, in questo contesto si inserisce Evangelii Gaudium, che, ricordandoci che l'attività missionaria è il primo compito e la massima sfida della Chiesa, quindi non possiamo rinunciarvi a questo, ci invita a una nuova tappa dell'evangelizzazione segnata dalla gioia, indicando il cammino per i prossimi anni. Per entrare in questa nuova tappa è però necessaria una trasformazione missionaria della Chiesa. Ma cosa vuol dire trasformazione missionaria? Vuol dire abbandonare il criterio del si è sempre fatto così e insieme essere audaci e creativi nel ripensare la pastorale in chiave missionaria, in modo da annunciare il cuore del Vangelo. Dunque questo è quello che abbiamo visto. La missione fa parte della Chiesa, non possiamo non entrare in questa prospettiva. La Chiesa esiste per questo, per parlare di Gesù, per annunciare Gesù. Ma come annunciare Gesù? Qual è l'annuncio che dobbiamo appunto dare? Il cuore del Vangelo è questo: Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno per illuminarti, rafforzarti, per liberarti. Ecco, questo è il cuore dell'annuncio cristiano. A questo punto, per entrare in questa nuova tappa dell'evangelizzazione, che appunto con consiste in una trasformazione personale della Chiesa, occorre fare un discernimento evangelico, riflettere, no? Alla luce del Vangelo, in modo da evidenziare gli aspetti che possono arrestare o indebolire le dinamiche del rinnovamento missionario della Chiesa. In questo senso il capitolo secondo ha messo in luce alcune tentazioni degli agenti pastorali, e di questo che abbiamo parlato nel secondo incontro. Tra queste Francesco ricorda l'individualismo, l'accidia paralizzante, il senso di sconfitta, lo spiritualismo, la mondanità spirituale, la guerra tra noi, e ci invita a non farci rubare l'entusiasmo missionario, la gioia dell'evangelizzazione, la speranza, la comunità, il Vangelo, l'amore fraterno, la forza missionaria. Sono le parole chiavi di questo testo, sulle quali ci siamo soffermati abbondantemente nel secondo incontro. Non abbiamo letto tutti i testi che vi ho segnalato, ma voi avete questo librettino con i riferimenti, i numeri, potete leggerli anche da soli, ma il senso fondamentale l'abbiamo appunto colto. Nello stesso tempo, ecco, oltre a cogliere, a individuare le tentazioni degli agenti pastorali, nello stesso tempo occorre anche evidenziare le motivazioni che devono guidare gli evangelizzatori. In questo senso, il capitolo quinto ci presenta la figura dell'evangelizzatore nel contesto attuale. Ed è di questo appunto che dobbiamo parlare in questa mezz'oretta, no? Quindi, il contesto attuale, l'annuncio del Vangelo, occorre una trasformazione missionaria della Chiesa, ci sono alcune tentazioni, dobbiamo guardarci dalle tentazioni, ma ci sono anche alcune motivazioni che dobbiamo scoprire o riscoprire. Questa è dunque la logica del testo, no? Che noi troviamo nel capitolo quinto. Allora, l'introduzione, qui scorro un po' velocemente, ma leggeremo qualche testo. Nell'introduzione Francesco dichiara l'intento, riflettere sullo spirito della nuova evangelizzazione, o anche sulla figura degli evangelizzatori con spirito. Chi è la persona, diciamo così, ideale in questo processo di evangelizzazione, di trasformazione missionaria della Chiesa? Quali caratteristiche ha? Ecco, questo è il senso di questo capitolo, no? E nell'introduzione inizia a dire: quando parliamo di spirito intendiamo due cose. Da un lato lo spirito nel senso dell'entusiasmo, l'animo, la voglia di fare, quando diciamo a qualcuno che spirito che hai nel fare queste cose, ecco. Ma quando parliamo di spirito certamente facciamo riferimento anche allo Spirito Santo. Quindi evangelizzatori con spirito vuol dire mossi dallo Spirito Santo, ma anche animati, entusiasti, con forza, con voglia. Quando parliamo di spiritualità cristiana, dice, dobbiamo subito dire che due sono gli aspetti irrinunciabili: la preghiera e il lavoro. Queste sono cose semplici che Francesco scrive come introduzione, ma ci aiutano subito a capire, no? Che cosa sarà? Stare tutto il giorno a pregare? Fare grandi eventi? Beh, lavoro e preghiera, eh? Quindi non perdere di vista i due aspetti. E poi dice, questo numero che volevo leggere ma non lo leggiamo, quelli in rosso sono quelli che per me erano particolarmente significativi. Dice: oggi spesso si dice che è difficile, è più difficile di come era una volta, e lui dice: non è difficile, è diverso, è diverso, no? Quindi impariamo anche noi a dire così, no? È più difficile, qualche decennio fa era meglio, è diverso, è diverso. Bene, a questo punto le motivazioni che devono sostenere l'evangelizzazione, la figura dell'evangelizzatore con spirito. Sono tre le motivazioni che Papa Francesco individua. La prima è questa, dice: sentirsi amati da Gesù. Questo è proprio il primo punto fondamentale, cioè aver sperimentato, sentire questo amore di Gesù in qualche modo nella propria vita, aver partecipato a un incontro, un momento di preghiera, una celebrazione eucaristica, un'adorazione, una vacanza insieme attorno a Gesù, e aver sentito la gioia di questo incontro. Se non c'è questo, ecco, non c'è un vero evangelizzatore, insomma, no? Allora, la prima motivazione è sentirsi amati da Gesù. E quindi, perché è importante? Perché questa è la prima motivazione. Perché se tu lo hai sentito, lo puoi dire agli altri. Se tu non l'hai sperimentato, non ti viene da dirlo agli altri, no? Non lo dice nessuno. Quando tu fai qualcosa di bello, lo racconti. Ma se tu non hai fatto questa esperienza, che cosa dici? E allora dice: desiderare che altri conoscano questo amore. Questa esperienza ci porta a convincerci che l'amicizia con Gesù e l'amore fraterno sono ciò di cui tutti abbiamo bisogno, in quanto creati per questo. Quando San Paolo dice che siamo creati in Cristo, siamo creati per questo, no? Per essere figli di Dio, e in quanto desiderosi di questo, grazie all'azione dello Spirito Santo. E già queste parole richiederebbero, no, una riflessione. Cioè, siamo così convinti che noi siamo creati per questo, per vivere come figli di Dio e come fratelli? Siamo così convinti che è questo ciò di cui abbiamo bisogno? Se io l'ho sentito, l'ho sperimentato, ecco, no? Allora posso testimoniarlo anche agli altri. Allora, vediamo un paio di numeri qui, 266 e 265 del nostro testo. Dunque, tutta la vita di Gesù, il suo modo di trattare i poveri, i gesti, la sua coerenza, generosità quotidiana e semplice, infine la sua dedizione, tutto è prezioso e parla alla nostra vita personale. Cioè, io devo aver sperimentato che i gesti, le parole di Gesù, è il numero 265, mi parlano, mi hanno parlato, hanno toccato il mio cuore. Ogni volta che si torna a scoprirlo, ci si convince che è proprio questo è ciò di cui gli altri hanno bisogno. Anche se non lo riconosco. Colui che senza conoscerlo voi lo adorate, io ve lo annuncio, dice San Paolo ad Atene, no? Quindi una persona può non saperlo, ma noi lo sappiamo che è proprio di Gesù che tu hai bisogno. A volte perdiamo l'entusiasmo per la missione dimenticando che il Vangelo risponde alle necessità più profonde delle persone. E quali sono le necessità più profonde delle persone? Sentirsi amato come figlio e vivere in mezzo dei fratelli. Questa è la necessità più profonda delle persone, che tutti noi sperimentiamo in modo analogico quando viviamo in una famiglia e ci sentiamo amati bene, come genitori, come fratelli, come figli. Diciamo, e questo è quello di cui abbiamo bisogno. Esatto. Quello che sperimentiamo in piccolo qualche volta nella nostra famiglia è esattamente quello che Dio ha posto come desiderio nel nostro cuore, no? Quindi la convinzione profonda che questo è ciò di cui le persone hanno bisogno guida l'evangelizzatore, perché allora lo propongo anche a te, anche a un altro, perché tutti siamo stati creati per questo, per quello che il Vangelo che ci propone, l'amicizia con Gesù e l'amore fraterno. Il missionario è convinto che esiste già nei singoli, nei popoli, per l'azione dello Spirito, un'attesa anche inconscia di conoscere la verità su Dio, sull'uomo, sulla via che porta alla liberazione dal peccato e dalla morte. Cioè, io so già che nel cuore dell'uomo c'è questa attesa. Questa è la prima convinzione. E poi nel numero 266 continua, è un numero secondo me bellissimo questo, 266, veramente da leggere più volte. Dice, tale convinzione tuttavia si sostiene con l'esperienza personale. Dove non è perché ve l'ha detto Don Davide adesso, Papa Francesco l'ha scritto e altre persone ce l'hanno ripetuto. Dio ti ama. O io riesco nella mia vita a individuare qualche momento, qualche esperienza in cui l'ho sentito e dico, io questo lo tengo stretto perché lì l'ho sentito, no? Che è vero. O altrimenti, se non ho questa esperienza personale, sarà qualcosa di cui ho sentito parlare. Mi hanno raccontato, ma io non ho ancora sentito, no? Dice, tale convinzione tuttavia si sostiene con l'esperienza personale, questo è decisivo, costantemente rinnovata, di gustare la sua amicizia e il suo messaggio. E dice adesso, non si può perseverare in un'evangelizzazione piena di fervore se non si resta convinti, in virtù della propria esperienza, convinti, che non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, che non è la stessa cosa camminare con Lui o camminare a tentoni. Non è la stessa cosa poterlo ascoltare o ignorare la sua parola. Non è la stessa cosa poterlo contemplare, adorare, riposare in lui o non poterlo fare. Non è la stessa cosa cercare di costruire il mondo con il suo Vangelo piuttosto che farlo unicamente con la propria ragione. Sappiamo bene che la vita con Gesù diventa molto più piena e che con lui è più facile trovare il senso di ogni cosa. Ed è per questo che evangelizziamo. Il vero missionario che non smette mai di essere discepolo sa che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira con lui, lavora con lui. Ecco, questo non è la stessa cosa, a me pare bellissimo. Io l'ho anche citato questo testo in un'omelia qualche settimana fa, perché stavo preparando questi incontri e c'è stato il Vangelo delle nozze di Cana. Di per sé manca il vino, va bene, puoi bere anche l'acqua, insomma, no? Alla fine. Però se uno ha gustato il vino dice, beh, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, no? Cioè, voglio dire, certo, si può vivere anche senza conoscere Gesù, no? Ma se tu hai scoperto com'è una vita con lui, non è la stessa cosa. E forse noi ce l'abbiamo dentro, perché molti di noi sono convinti, no? Quando magari io la domenica non posso andare alla messa, e uno dice, ma non è la stessa cosa. Non è la stessa domenica, mi manca qualcosa, no? Non avere in mente questi pensieri, non è la stessa cosa. Ecco cosa sta dicendo Papa Francesco, no? Non è la stessa cosa. Questa è la prima motivazione forte, no? L'aver sperimentato il sentirsi amati da Gesù. Vado subito avanti. Seconda motivazione, sentirci chiamati dal popolo e per il popolo. A me piace molto anche questo. È tipico di Papa Francesco, cioè di un latinoamericano, il senso del popolo. Cosa vuol dire? Vuol dire avere il gusto di stare con la gente, di stare con gli altri. L'evangelizzatore deve sentire che è bello stare con gli altri. Cioè noi siamo qui adesso, dobbiamo sentire che è bello essere qui. Non è che bah, devo andare perché mi hanno detto che tutti i catechisti devono andare. No, vado perché è bello stare con gli altri, no? Questo gusto di stare con la gente. Mi ricordo in Brasile una volta un giovane mi dice, io non sono molto fortunato perché nella mia vita qualche giovane, ragazzi e ragazze, che mi diceva, ma io sto pensando alla vita religiosa, sacerdozio, dopo averli ascoltati vi ha detto, guarda, secondo me no, io non ho trovato qualcuno da invitare ad andare, ma qualcuno qui dire di no, sì, no. E mi viene in mente un giovane in Brasile che mi dice, ma io sto pensando che vorrei diventare prete, io lo ascolto, lascio parlare, poi a un certo punto mentre parla mi dice, sì, perché la cosa peggiore al mondo e avere a che fare con gli uomini. Forse non è la tua vocazione, ecco, no? Forse non è la tua. Cioè, ecco, l'evangelizzatore invece è uno che ha il gusto di stare con gli altri. Allora ascoltiamo cosa dice qui Papa Francesco, qualche cosa di questi numeri. 268. La parola di Dio ci invita anche a riconoscere che siamo popolo. Per essere evangelizzatori autentici occorre anche sviluppare il gusto spirituale di stare vicino alla vita della gente, di interessarsi degli altri, di conoscerli, di sapere come stanno vivendo, no? Fino al punto di scoprire che ciò diventa fonte di una gioia superiore. La missione è una passione per Gesù, ma al tempo stesso è una passione per il suo popolo. Così scopriamo che lui vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo amato. Ci prende in mezzo dal popolo e ci invia al popolo, in modo che la nostra identità non si comprende senza questa appartenenza. Cioè, perché proprio noi? Perché proprio noi siamo qui? Quante persone, quanti amici, quanti giovani hanno fatto con voi la prima comunione, l'Eucaristia e poi la Cresima? Ma perché io sono ancora qui e altri no? Per tanti motivi, ma insomma, però si può anche dire perché il Signore ha voluto te. Ha scelto te in mezzo a tanti. Ma non perché mi ha scelto, quindi che bello, ma per andare dagli altri, no? Scelto dal popolo per andare al popolo. Questo sta dicendo Papa Francesco. Numero 271. È vero che nel nostro rapporto col mondo siamo invitati a dare ragione della nostra speranza, ma non come nemici che puntano il dito e condannano. Ecco, ma stare in mezzo al popolo non è per essere quei maestrini, no? No, non si fa così, no, non si fa così, no, no, non è in questo senso stare in mezzo al popolo, no? Siamo molto chiaramente avvertiti, e qui cito una serie di testi che sono riferimenti importanti, sia fatto con dolcezza e rispetto. E se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Siamo anche esortati a cercare di vincere il male con il bene, senza stancarci di fare il bene, senza pretendere di apparire superiori, ma considerando gli altri superiori a noi stessi. Questo è lo stile dell'evangelizzatore in mezzo al popolo. Sono riferimenti di San Paolo. Di fatto, dice il libro degli Atti degli Apostoli, che gli apostoli godevano il favore di tutto il popolo, cioè erano guardati con simpatia. Resta chiaro che Gesù Cristo non ci vuole come principi. Questa parola principi mi fa pensare ai cardinali, ai principi della Chiesa, che non so se è scelta per questo. Qui Papa Francesco e menti anche noi, il clero, no? In mezzo al popolo, no. Quindi è chiaro che non ci vuole come principi che guardano in modo sprezzante, ma come uomini e donne del popolo. E dice una cosa che abbiamo detto all'inizio: questa non è l'opinione di un Papa, non è un'opzione pastorale tra tante possibili, cioè non è che Francesco dice queste cose, poi un altro dirà altre cose, no? Non è un'opzione, ma è così, ma potrebbe essere anche diverso. No, perché sono scritte nei Vangeli, sono scritte nella parola di Dio, per questo non sono opzioni soggettive di una persona, no? Sono indicazioni della parola di Dio così chiare, dirette ed evidenti che non hanno bisogno di interpretazioni. Quando uno ascolta, sia fatto con dolcezza e rispetto, ma ho capito bene cosa dice. Se dice senza stancarsi di fare il bene, capisco cosa vuol dire, no? Senza pretendere di essere superiori, capisco, cioè non è che hai bisogno di uno specialista che ti spieghi, sono chiari per tutti. Allora dice: viviamole sine glossa, cioè così com'è, senza metterci troppi commenti. In tal modo sperimenteremo la gioia missionaria di condividere la vita con il popolo fedele a Dio, cercando di accendere il fuoco nel cuore del mondo. Che bella immagine. Dunque, quali sono le motivazioni? La prima motivazione è aver sperimentato l'amore di Dio, sentire che non è la stessa cosa con o senza Gesù. Seconda motivazione, avere questo gusto spirituale di stare con la gente in mezzo agli altri, no? E ce n'è una terza. Ah, tra l'altro ci sono altri numeri qui in questa seconda motivazione che non possiamo leggere, ma questo vuol dire stare in mezzo alla gente come Gesù, toccare la carne sofferente degli altri con tenerezza, lo dicevamo, no? Cioè starci concretamente, non starci da lontano, no? Non starci come quei momenti, come dire, c'era un amico in seminario che diceva: ci sono i momenti in cui ci si scambia in seminario, si è invitati al momento del scambio della pace, non so adesso, ma prima del Covid, si è invitati a darsi un abbraccio di pace. C'era un prete in seminario, un mio amico, che dice: non si capisce, sono certi abbracci di pace che non si capisce se è un abbraccio o un allontanamento, no? Cioè ti metti lì così, cosa vuol dire? Cioè un abbraccio o fermati lì? Ecco, no? Invece qui quando Papa Francesco dice, no?
Sono tornato.
Quando dice toccare la carne sofferente, vuol dire starci veramente, starci vicino, no? No, va bene, ecco, però non si sa mai, no? Ecco, no, non è questo il modo. Coltivare la mistica, no? La parola mistica di per sé indica, dal punto di vista della fede, il massimo della spiritualità. E cosa sarebbe il massimo della spiritualità? Avvicinarsi agli altri. Cioè il massimo della spiritualità è stare in ginocchio, pregare tutto il tempo con questa contemplazione, avere visioni e sentire voci. No, il massimo della spiritualità è avvicinarsi agli altri. Perché? Dove tira fuori Papa Francesco questa cosa rivoluzionaria? Perché basta guardare Gesù. Cioè il massimo della spiritualità cristiana io lo trovo in Gesù. E cosa ha fatto Gesù? Stava tutto il giorno nel Tempio, stava in mezzo alla gente, andava, camminava, lo inviti, viene a casa tua, se è sulla strada si ferma, parla con te, no? Questo per esempio è interessante, una cosa che io cerco di fare, ma non ci riesco sempre. Quando ho qualche cosa, no? Cerco di anticipare i tempi, perché se sei sulla strada e non ti ferma, se sei all'ultimo momento, sei lì che dici ma devo andare, no? Dice no, prendersi i tempi, perché se uno ti ferma devi starci lì, non è che devi scappare via subito. Perché? Perché l'avvicinarsi a una persona è lì che tu stai vivendo la spiritualità. E infine, avere fiducia nell'azione misteriosa del risorto. Cioè sapere che oltre alla mia gioia che sento, oltre al gusto di stare in mezzo agli altri, c'è lo Spirito Santo che agisce. E ne sono convinto. Ne sono convinto, no? E qui ricordo Papa Francesco che ha sempre accompagnato l'azione missionaria della Chiesa in modo misterioso. Questa fiducia si alimenta con la preghiera e l'intercessione. Soltanto un testo, velocemente voglio vedere, vediamo se lo trovo. Ecco sì, il numero 279. Guardiamo soltanto questo perché non c'è più molto, sono già suonate le 9:30. Dice 279, già nella pagina seguente, no? Dice: questa certezza è quello che si chiama senso del mistero, cioè lo Spirito Santo agisce, cioè, attraverso il modo misterioso. È sapere con certezza che chi si dona, si offre a Dio per amore, sicuramente sarà fecondo. Cioè il bene è fecondo, seminare il Vangelo porta frutto, questo lo so, ma non perché lo vedo sempre, perché so che l'azione dello Spirito Santo lo fa crescere, no? Tale fecondità molte volte è invisibile, inafferrabile, non può essere contabilizzata. Uno è ben consapevole che la sua vita darà frutto, ma senza pretendere di sapere come, né dove, né quando. Ha la sicurezza che non va perduta nessuna delle sue opere svolte con amore, non va perduta nessuna delle sue sincere preoccupazioni per gli altri, non va perduto nessun atto d'amore per Dio, non va perduta nessuna generosa fatica, non va perduta nessuna dolorosa pazienza. Tutto ciò circola attraverso il mondo come una forza di vita. A volte ci sembra di non aver ottenuto con i nostri sforzi alcun risultato, ma la missione non è un affare, non è un progetto aziendale, non è neppure una organizzazione umanitaria, non è uno spettacolo per contare quanta gente vi ha partecipato grazie alla nostra propaganda, è qualcosa di molto più profondo che sfugge ad ogni misura. Quante volte si è tentati di paragonare un successo, perché tanti hanno partecipato, oppure abbiamo organizzato le cose in modo aziendale. Io a volte quando vedo i catechismi mi spavento, no? Prima tappa, seconda tappa, prima, cioè sembra che tu riesci a incanalare la crescita di una persona dentro un cronogramma di tappe, di passi, ma come? Ma no? È possibile? Forse il Signore si avvale del nostro impegno per riversare benedizioni in un altro luogo del mondo dove non andremo mai. Quindi una cosa che faccio oggi buona per una persona, magari non me ne rendo conto, ma questa persona poi chissà nella vita dove andrà a finire, e quella cosa che ho fatto per lei diventerà buona anche per altri. Lo Spirito Santo opera come vuole, quando vuole e dove vuole. Noi ci spendiamo con dedizione, ma senza pretendere di vedere risultati appariscenti, come è difficile. Vogliamo sempre vedere qualche risultato, no? Sappiamo soltanto che il dono di noi stessi è necessario. Impariamo a riposare nella tenerezza delle braccia del Padre in mezzo alla nostra dedizione creativa e generosa. Andiamo avanti, mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia Lui a rendere fecondi i nostri sforzi come pari. Ecco, quindi tre motivazioni: l'esperienza personale dell'amore del Signore, il gusto di stare con gli altri, la convinzione profonda che lo Spirito agisce in mezzo a noi. Termina invitandoci a guardare a Maria come madre stella dell'evangelizzazione e invitandoci ad avere uno stile mariano dell'evangelizzazione, è il numero 288 che però non leggiamo insieme. Concludiamo allora questa parte con ecco, queste indicazioni per il momento adesso nei nostri gruppi, no? Allora, la traccia, di che cosa dobbiamo parlare? Ecco, innanzitutto di che cosa dobbiamo, tranquilli, nessuno deve niente. Se vuoi, se te la senti, condividi qualcosa con gli altri, basta, no? E che cosa? Ma a partire da quello che ha suscitato. Che cosa ha suscitato? Beh, mi è entusiasmato, vorrei continuare, non so, mi ha fatto vedere le cose in un altro modo, quello, oh. E poi eventualmente se qualche cosa ti ha colpito a livello di pensiero, no? Questo pensi, mi ha fatto venire in mente che si potrebbe fare. Poi ci sono delle regole per una buona condivisione, cioè come svolgere questo momento nei gruppi. Ascolta in silenzio quando gli altri parlano, guarda la persona che sta parlando, condividi brevemente tra le tante cose che potresti dire quello che è più importante per me, rispetta quello che gli altri dicono, riprendi la parola solo dopo che tutti hanno parlato, ricordi che questo è un momento di condivisione, non di discussione. Uno dice, bene, ci prendo un attimo di tempo, che cosa volevo dire, che cosa, ah sì, questa cosa. Questa cosa è una cosa, e la dico, qualche minuto, ecco perché insieme, no? Siamo meno di quelli che potevamo essere, quindi magari i gruppi sono anche un po' più ridotti, e anche più facile questo. D'accordo, va bene, scusate se sono un po' di corsa, ma i tempi sono questi. Allora, noi ci troviamo qui alle 10:30. Quando un gruppo termina, più o meno alle 10:15 il bar inizia a funzionare, ecco, no? Se uno termina, può andare al bar, al caffè, viene qui, eccetera, ma ecco. Però io vi raccomando di essere qui alle 10:30, perché così abbiamo un po' di corsa anche l'ultima parte, ok? Allora, sono stati messi dei cartelli con scritto il numero del gruppo su diverse porte. Vuoi ricordare dove sono? Ti ricordi?
Si parte dall'alto, nel piano sopra c'è 1, 2, 3, 4. A questo piano c'è 5, 6, 7, 8. 7, 8 sono qui dentro in...
8 di fuori, 8 di fuori.
8, 9, 8, 9, va bene, 9, 10, quello che è. E poi eventualmente al piano invece del bar c'è l'11, il 12 nella chiesina, 13, 14, 15 al bar, ma forse non sei 13, 14, 15.
No, perché sono andati comunque i numeri.
Ok, no, allora ci sono. Comunque si parte, i numeri, sopra ce ne sono 4, qua fino al 10 e dall'11 al 10.
Allora, io direi che così, siccome ci sono più gruppi su diversi piani, se un gruppo dovesse trovarsi in 3 persone, mettetevi voi, sembra un gruppo di veramente, d'accordo? Allora, gruppi numero 1, 2 e 3, si sale le scale. 1, 2, 3, 4, salite le scale, trovate sulle porte il vostro portafoglio. Qui invece si fermano il 5, 6, 7, 8, qui su questo piano, 5, 6, 7, 8, 9 e giù da basso gli altri. Sfruttiamo questo tempo, questa breve condivisione. Se qualcuno ha dubbi sul gruppo, venga qui e glielo chiedo. Potete appunto seguire i testi, vedere appunto in modo sintetico, è un percorso, quel fascicoletto è come una mappa che uno sa dove si trova quando legge un testo e non si perde tra le tante pagine dell'esortazione apostolica. Però se volessimo riassumere bene alcune cose fondamentali, quali sono? Innanzitutto la logica del testo si esprime così, no? Cioè il testo in fondo cosa ci, da dove si parte? Si parte dalla gioia del Vangelo. Cosa vuol dire la gioia del Vangelo? Aver sentito nella propria vita che il Vangelo suscita gioia, aver sentito questa gioia. Allora chi fa suscitare, chi suscita questa gioia nel nostro cuore? È lo Spirito Santo. Allora è una cosa molto semplice, è da capire, cioè da dire, anche se detto così forse può sembrare difficile, ma cosa vuol dire che chi suscita la gioia dello Spirito Santo? Vuol dire che se per esempio, quando noi ascoltiamo il Vangelo, o ascoltiamo qualcuno che ci parla di Gesù, mentre lo ascoltiamo con le orecchie, dentro di noi questa cosa suscita entusiasmo, gioia, la sensazione che è proprio per me, avevo bisogno, e questo è lo Spirito Santo. Le nostre parole arrivano alle orecchie, ma che cosa accende il cuore, diciamo così? Vi ricordate i discepoli di Emmaus, quando Gesù si è affiancato, no? Ha iniziato a parlare e poi dopo hanno detto, non ci ardeva forse il cuore. E certo, Gesù ha parlato, ha dato la sua testimonianza, ha annunciato il Vangelo, ma in quanto Gesù, mentre Gesù parlava, qualcun altro è lo Spirito Santo. Quindi questo è il punto di partenza, no? È la scoperta di Gesù, cioè la gioia del Vangelo, suscitata dallo Spirito, perché è lo Spirito che ci fa sentire la gioia del Vangelo. Questo è il punto di partenza. Allora, il punto di arrivo, la conclusione che abbiamo visto prima, dice che l'evangelizzazione è l'azione misteriosa dello Spirito, cioè dice che quello stesso Spirito che ha suscitato in noi la gioia del Vangelo è sempre all'opera e ci spinge a testimoniare il Vangelo perché anche altri possono sentire la stessa gioia. Cioè quello che abbiamo detto poc'anzi come conclusione cos'era? Quando si parlava delle motivazioni dell'evangelizzatore, è il fatto che io scommetto sul fatto che quello Spirito che mi ha fatto sentire la gioia del Vangelo fa sentire la gioia del Vangelo anche ad altri. Quindi vedete che l'inizio e la fine sottolineano l'azione dello Spirito Santo, la sua presenza, no? In mezzo, che cosa c'è? L'annuncio da parte della comunità ecclesiale come servizio di mediazione all'opera dello Spirito. servizio che oggi chiede una conversione radicale, cioè una riforma della Chiesa, riforma che è missione. Vuol dire, è lo Spirito che suscita la gioia, l'ha suscitato in me, ed è per questo che io annuncio il Vangelo, perché penso che possa suscitarlo anche ad altri, no? Ma è lo Spirito il vero protagonista della missione. In mezzo ci siamo noi, in mezzo c'è la Chiesa, in che senso? Nel senso che la mia parola è quella parola che giunge alle orecchie e poi lo Spirito accende il cuore. Se non ci fosse nessuno che parla di Gesù, certo che lo Spirito agisce comunque, ma nessuno neanche saprebbe, no? Che è Lui che ha suscitato questa gioia, che è Gesù che dà senso alla vita, no? Quindi l'azione della Chiesa è servizio allo Spirito, no? È mettersi a disposizione dell'azione dello Spirito, essere quella mediazione che favorisce l'immediatezza dell'esperienza dello Spirito, no? E siamo un servizio, e oggi Papa Francesco ci dice che per svolgere bene questo servizio dobbiamo fare una riforma della Chiesa, in che senso? In che modo? Missionaria, cioè per correre dietro all'azione dello Spirito non ci basta chiuderci nelle nostre quattro mura, dobbiamo uscire anche noi, perché lo Spirito non sta rinchiuso ma continuamente, no? Ecco, io mi ricordo, per darvi un esempio, anche se non voglio disperdermi, mi vengono in mente le cose, che in una parrocchia che ho fatto anni fa, e organizzavo le vacanze estive con i ragazzi, così volevo invitare qualche famiglia giovane che mi aiutasse, no? E ho chiesto al parroco se spermedicare, ma guarda, era venuto un po' di tempo fa una famiglia giovane, non hanno figli, ma erano disponibili, vai, sono andato a trovarli, no? Quando sono arrivato là, questi sono caduti giù, cioè questi mi dicono, ma erano 2 anni, noi ci siamo presentati al parroco 2 anni fa, adesso viene qualcuno, cioè capite che se qualcuno si presenta e dice, noi siamo disponibili, vorremmo, scusate, chi è che suscita questa disponibilità? Lo Spirito. Se io prendo la disponibilità di queste persone, la metto nel cassetto e passano 2 anni, cioè noi siamo chiamati a riconoscere come lo Spirito agisce, no? E allora fare un servizio, perché effettivamente possono sentire la gioia del Vangelo queste persone, no? Quindi non è che devo inventarmi, no? A volte diciamo, ma i catechisti, non ci sono catechisti, dov'è che li prendiamo? E ecco, guarda le persone che lo Spirito suscita. E come faccio? Perché le vedi, perché sono presente, per come parlano, non mancano un incontro, vedi che sono fedeli. E queste persone sono già animate dallo Spirito, no? Non devo scegliere chissà come, in che modo. Comunque, questa è la logica del testo, che io ho espresso anche con un grafico, no? Ma sono le stesse cose che ho detto: il punto di partenza, la scoperta di Gesù, no? Il punto di arrivo, appunto, è l'azione misteriosa dello Spirito, e al centro c'è la comunità ecclesiale, noi. Non siamo noi i protagonisti della missione, questo vuol dire, no? Papa Francesco, ma siamo un servizio perché lo Spirito possa veramente accendere il cuore delle persone e suscitare questa gioia del Vangelo. Questa è la logica del testo, quindi capire che non siamo noi i protagonisti della missione, ma c'è qualcun altro e noi siamo a servizio. Si tratta di riconoscere le persone e il modo con cui lo Spirito agisce nella storia per poterlo accompagnare. Come convinzioni teologiche nel testo io ne ho raccolte 3, cioè 3 punti, 3 idee fondamentali di questo testo di Papa Francesco, che abbiamo già visto naturalmente, le riprendo, ma le abbiamo già viste. La prima, la convinzione fondamentale, l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, dice San Paolo. Quindi la convinzione, come dicevamo, che lo Spirito agisce nel cuore delle persone, questa è la convinzione fondamentale. La Chiesa non dona la fede, la Chiesa non dona la fede, ma dà testimonianza della fede. Cioè io ti posso parlare di Gesù, ma non dipende da me semplicemente che poi tu ci creda. Io posso parlare ai miei figli, ai miei nipoti, posso fare il catechismo, no? Ma non dipende semplicemente da me. Certo, non mi tiro indietro, faccio la mia parte, vedo che posso, ma non è che dipende da me semplicemente. Chi dona la fede è lo Spirito, rispettando la libertà delle persone. Lo Spirito agisce nella storia e genera la fede. Quindi noi testimoniamo il Vangelo, consapevoli che lo Spirito ci precede sempre In questo senso siamo chiamati a riconoscere l'azione dello Spirito nel cuore degli uomini. Questo è quello che stavo dicendo poc'anzi, è mi pare una convinzione fondamentale del testo. Seconda convinzione fondamentale è questa: la convinzione che Dio, a partire dal suo amore gratuito, manifestato e espresso nella Pasqua di Gesù, ha scelto di amarci tutti indipendentemente dalla nostra risoluzione di fede. Cioè, se io guardo Gesù sulla croce, capisco che Lui mi ha amato anche se io non lo volevo, anche se io non me lo meritavo. Cioè, Dio, no, l'amore di Dio non dipende dalla mia risposta, non dipende dal fatto che io abbia o non abbia fede. Questo è importante, questo è il cristianesimo, no? Mentre tutte le religioni ci dicono che se non ci impegniamo, se non siamo fedeli, andiamo all'inferno. Dio ti dice che il cristianesimo, il Vangelo ci dice: guarda che tu sei già stato amato, anche se non lo sapevi, anche se tu non lo volevi. Questo vuol dire che per volere di Dio si può essere uomini e donne, cioè vivere la vita anche senza un esplicito riferimento al Vangelo. Cioè, Gesù ci ha dato la vita non perché ce lo siamo meritati o perché lo volevamo o perché crediamo in Lui, ce l'ha data e quindi ci lascia liberi, e quindi si può vivere la vita anche senza credere in Gesù. Come vi dicevo, con questo vogliamo dire che il suo amore e la sua offerta di salvezza non dipendono dalla nostra adesione esplicita, non dipendono dalla nostra adesione. Lui non ha dato la sua vita e non ci ama perché noi abbiamo fatto qualcosa e quindi no, ce l'ha dato e basta, così come la vita, la libertà, il suo amore ce l'ha dato e basta, gratuitamente. Ma a questa convinzione dobbiamo subito aggiungere una terza fondamentale. La convinzione che, nonostante Dio abbia scelto di amarci tutti, anche senza un'esplicita adesione al Vangelo, anche senza fede, anche se tu non hai fede, Lui ha scelto di amarti, l'annuncio del Vangelo è necessario. Ma come? Mi hai detto che si può vivere anche senza fede, per cui ci vuole bene comunque, e adesso mi dici che l'annuncio del Vangelo è necessario. Sì, ma perché è necessario? Per quello che vi ho detto prima, perché non è la stessa cosa, non è la stessa cosa per chi l'ha sperimentato, vivere con Gesù o senza Gesù. Ma non perché senza Gesù tu non vivi, vivi lo stesso, così come a Cana di Galilea. Non è che senza Gesù non ci sarebbe stato il matrimonio o la festa, c'era l'acqua, ma con Gesù è un'altra cosa, no? Allora io annuncio il Vangelo non perché, se io non annuncio il Vangelo, oddio, chissà gli altri si perdono, chissà cosa succede, ma perché so che non è la stessa cosa. Dio gli vuole bene comunque, ed è per questo che il suo Spirito agisce nel cuore delle persone. Ma io che l'ho sperimentato so che non è la stessa cosa, ed è per questo che annuncio il Vangelo. Capite, no? Questo è importantissimo, eh? La convinzione, allora, non perché altrimenti qualcuno sarebbe escluso dalla salvezza. Non vado a messa, eh? Oppure, e adesso cosa succede? Non perché qualcuno sarebbe escluso dalla salvezza o perché Dio rinuncia a volergli bene, ma perché vivere la vita con Gesù o senza Gesù non è la stessa cosa. Questo mi pare che sia una convinzione teologica che emerge dal testo. L'azione dello Spirito Santo è Lui che agisce. Noi siamo testimoni, ma Lui, il soggetto della missione che agisce nel cuore, no? Il suo amore che è per tutti, la scoperta di questo amore è la nostra gioia. E infine non è la stessa cosa, perché l'annuncio del Vangelo nasce dal fatto che noi abbiamo sperimentato che non è la stessa cosa, ecco, no? Vivere con o senza Gesù. A questo punto, con questo abbiamo terminato, diciamo, quello che volevo dire sul testo un po' velocemente. Però l'esortazione Evangelii Gaudium è stata scritta nel 2013, siamo nel 2025, sono passati più di 10 anni. Cosa succede? Succede che ci sono state appunto riflessioni, esperienze a partire da queste cose. Un recente studio fatto qui proprio in Italia ci dà tre questioni, ci consegna tre questioni. Innanzitutto, quale futuro avrà la parrocchia? Avrà un futuro? Ci sono luoghi in Europa dove le parrocchie sono già state vendute. Le parrocchie, voi pensate una cosa inimmaginabile, ma se fra 50 anni si dovesse vendere il Duomo di Milano e diventa un ristorante, un museo. È così che succede, è successo in alcuni luoghi in Europa. Allora, quale futuro avrà la parrocchia? Ma no, è lontana questa realtà. Sì, è lontana, ma non sono solo i preti che sono pochi, i volontari che sono pochi, le forze che sono pochi, no? Le strutture sono tante, chi le mantiene? Una certezza teologica che la parrocchia custodisce un valore fondamentale. Cioè la parrocchia è una realtà che ti fa capire che Gesù lo può incontrare, perché la parrocchia è una casa in mezzo alle case. È lì per tutti, la porta aperta. Tu puoi anche fare la comunione senza neanche, come dire, aver ricevuto il battesimo, nessuno lo sa, perché la porta è aperta, nessuno sa chi sei. Cioè la parrocchia ti fa capire che il Vangelo è per tutti, che tutti possono incontrare Gesù. È una casa in mezzo alle case, ecco, no? Custodisce questo valore, essere il segno in un territorio che il Vangelo è la bella notizia per tutti. Per tutti accessibile, per tutti disponibile, è casa aperta a tutti. È il segno, lo stile di Gesù che incontrava le persone sulla strada. E infine un compito però imprescindibile che non possiamo più ritardare, quello di non vivere nell'autoconservazione ma in vista dell'annuncio. Cioè in questi 10 anni che sono passati dai Vangeli Gaudium, riflettendo, pensando su queste cose, chi fa questo lavoro è arrivato a dirci questo, no? Che la parrocchia, certo, ma ci chiediamo quale sarà il futuro. Secondo, capiamo che è importante, bella la realtà della parrocchia, è significativa, è il segno del Vangelo in mezzo alla gente, e però terzo, non possiamo semplicemente lasciare che le cose vadano in qualche modo, no? E questa è la sfida, e non è facile. Perché non è facile? Per quello che dico qua, no? Com'è possibile passare dal modello attuale di parrocchia a un nuovo modello che possiamo chiamare missionario? Come passare dal modello attuale? Ho scritto tridentino, sapete perché? Perché rimanda al Concilio di Trento, XVI secolo. La parrocchia attuale, lo stile è nata nel XVI secolo. Cioè, non è nata così, però quando, durante i secoli si è strutturata così come noi l'abbiamo conosciuta. Come è possibile passare da quel modello a un modello missionario? Questo è difficile anche perché la parrocchia di per sé nasce dopo la missione. Chi abita in Canazza o all'Olmina forse lo ricorda, no? Cioè non c'era niente, no? Allora arriva Don Enrico, arriva un altro prete, arriva qualcuno, inizia a radunare, qui facciamo così, e poi facciamo la chiesa. Cioè la parrocchia nasce dopo la missione, e la parrocchia di per sé è statica, cioè ha il suo calendario, ha i suoi impegni, ha le sue mura, cioè non è fatta per la missione. Per la missione è una tenda che tu togli e rimani, no? La missione è che tu vai e non sai che incontri, non sai come sarà. La parrocchia c'è già tutto il calendario di catechesi, di vacanze, di incontri, cioè è tutto statico, per definizione, per natura, no? Quindi come passare da un modello che di per sé è abbastanza rigido a un modello invece più aperto e missionario? Non è semplice, questa è appunto la questione. Allora, sempre questi anni hanno messo in luce alcuni consensi. Cioè, innanzitutto c'è consenso circa il fatto che occorre tornare all'essenziale, no? E occorre un discernimento. Cioè, fermiamoci un istante, facciamo mille cose, ma quali sono veramente essenziali? La castagnata, la tombolata, la gita sulla neve, per dire cose che già non si fanno più. Che cosa è essenziale? E nell'esercizio di questo discernimento è fondamentale ricordare che la missione supera e anticipa la Chiesa, per cui la Chiesa corre sempre dietro la sua forma. Cioè vuol dire che quando noi iniziamo a pensarci siamo sempre in ritardo. Seconda convinzione: c'è consenso circa il fatto che in questa conversione missionaria la parrocchia deve pensarsi dietro due coordinate. La prima, come abbiamo detto, essere aperta a tutti, e la seconda poter proporre un cammino di formazione. Cosa vuol dire? È l'ultima cosa che voglio dire. Pensiamo a Gesù. Incontrava le persone dovunque. Quanti incontri belli nel Vangelo, io dico indimenticabili, che sono successi una volta, no? Una persona che incontra Gesù, e noi non abbiamo notizie che la donna samaritana al pozzo abbia incontrato Gesù un'altra volta. L'ha incontrato lì, no? Quanti incontri, Bartimeo seguiva Gesù, ma Zaccheo, cioè quanti incontri nel Vangelo abbiamo la sensazione che c'è stato quell'incontro lì. Però il Vangelo ci racconta anche che Gesù ha chiamato alcuni come apostoli, come discepoli, li ha formati. Ecco, la parrocchia vive di queste due coordinate, oggi si dice, no? Da un lato essere un luogo aperto per tutti, dove uno può passare di lì, perché passa di lì. Però deve essere anche un luogo di formazione, no? Per chi si sente chiamato a un cammino di discepolo. Questa distinzione è fondamentale e non l'abbiamo ben presente. Faccio un esempio. Quando i catechisti, chi lavora una catechesi difficile, no? Allora è un po' scocciato, perché se incontro i genitori, vengono in 3 su 10, oppure vengono ma vogliono già andare via, se hanno scritto il bambino deve venire, sì. Secondo la nostra logica che funziona, no? E scrivi il bambino, poi devi mandarlo. Scrivi il bambino e poi se incontro i genitori ci vai. E va bene. Ma forse l'hanno scritto perché si andava il compagno di classe, perché la nonna, perché io mi ricordo che era bello, perché il bambino, non lo so. Cioè, questa prima coordinata ci fa pensare che le persone vanno accolte come Gesù le accoglieva, e forse per qualcuno è l'unica occasione di incontro, no? Io ti invito, ma forse per te è questo, nulla di più. Quindi pretendere, lo dico in un altro modo, pretendere che tutti diventino discepoli non è quello che Gesù ha fatto. Certo, nell'idea della formazione del catechismo è per i discepoli il catechismo, eh? Solo che i bambini sono piccoli, no? I genitori vanno perché sono i bambini. Allora, tieni presente che la parrocchia deve avere questa coordinata, come Gesù che incontrava le persone, che incontri tutti, va bene, no? Tu vieni oggi, poi non vieni più per 3 mesi, un anno, chi lo sa, fa niente, ma io faccio in modo che questo incontro sia indimenticabile, perché tu ti senti accolto, io ti testimonio la gioia del Vangelo, questo voglio che ci sia, questo voglio farti sentire, e basta, no? Però, nello stesso tempo, la parrocchia deve essere anche esigente nel individuare alcuni percorsi di formazione che sono tipici dei discepoli, ci fa pensare al discepolo come quello che stiamo facendo noi, no? Ecco, mantenere queste due coordinate mi sembra importante, perché altrimenti o diventa un luogo dove si fanno tante cose, oppure diventa un luogo dove si pretende che tutti facciano tutto. Non è così, no? E infine c'è consenso circa il fatto che occorre ripensare anche il funzionamento della parrocchia. In particolare, negli ultimi anni vengono in luce due cose. Il primo, uno stile sinodale, cioè imparare a essere corresponsabili, no? Il problema dei catechisti, per esempio, non è il problema del prete o dell'ausiliaria. È una questione che riguarda tutti. Se non ci sono catechisti, non è problema mio, Si può che non fa il catechismo. Ma ci sono come comunità, quindi la sinodalità è uno stile di condivisione, di riflessione, no? E l'altro tema importante per ripensare il funzionamento della parrocchia interno è l'ampliamento della ministerialità, cioè riconoscere figure identificate con un ministero che aiutino appunto la vita, ecco, della comunità. Oh, ci sarebbero altre cose da raccontare? Dopo questo, ma non funziona anche più, mi sa che è un segno che devo dire. Basta, ho sforato di qualche minuto, chiedo perdono. Niente, ma è solo per dire che siamo all'inizio di un cammino, ecco, non siamo alla fine. Quindi l'invito è proprio quello di riprendere queste cose personalmente, insieme con altri, dire quello che. E siamo dentro un cammino di trasformazione della Chiesa che è inevitabile, che è già in atto e continuerà nei prossimi anni.
Capitolo 5. L'identikit dell'evangelizzatore.